questo tempo che ci siamo visti abbiamo preso alcuni brani di Luca che riguardavano la misericordia sostanzialmente. Ce ne sarebbe rimasto, cioè ce ne saranno tanti, ce ne sarebbe rimasto un altro, poi non so se quanti incontri abbiamo, se no poi riprendiamo qualche altro brano di Luca, perché tanto è tutto il Vangelo che ha questo tipo di caratteristica. Quello di stasera, io non so se ve l'hanno mandato, comunque era Luca 23, 33, 43. Ci troviamo, diciamo, una scena classica che noi abbiamo dagli inizi, quando eravamo bambini, ci ricordiamo di questo brano. Non so se possiamo leggere. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta che diceva: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai in paradiso. Questo è un piccolo brano che appunto conosciamo fin da tutti. Sottolineo alcune cose così che poi ci potete riflettere quanto vi pare. C'è anche qualche altro piccolo brano che possiamo prendere di qua e di là. La scena è molto semplice e anche dolce, tra le più belle che ci stanno, perché non accentua l'aspetto dolorifico della crocifissione, ma ci invita subito a guardare a Gesù che è al centro, quello che lui dice e quello che lui in qualche maniera propone, più che la sofferenza che egli ha. Questo un po' sullo stile di Giovanni, che la passione non è descritta nella sua drammaticità, ma nel suo significato di Gesù come luogo dell'amore e che distribuisce un po' a tutti l'amore. Matteo e più anche Marco sono più, soprattutto Marco, molto accentuati gli aspetti anche particolari della sofferenza e del dolore, perché Marco tratteggia anche dei particolari significativi. Si dice subito che quando giungono sul luogo chiamato Cranio, Luca non mette la parola ebraica Golgota come fa il Vangelo di Giovanni, ma utilizza solo questa espressione. Probabilmente non c'è alcun riferimento alla sepoltura, che poteva essere il luogo della sepoltura, ma fa riferimento al fatto che è una collinetta brulla, che quindi somiglia alla nostra crappa senza capelli, nostra, ovviamente non vostra. Vi crocifissero lui e i malfattori. Chiaramente qui potreste andare a vedere Isaia 53, 12, è il quarto canto del servo di Yahweh, dove si dice che fu annoverato tra i malfattori. L'uno a destra e l'altro a sinistra, chiaramente ci riporta l'episodio della mamma dei figli di Zebedeo, di Giacomo e Giovanni, che si era fatta avanti per raccomandare un po' i suoi figli che quando lui sarebbe diventato capo i suoi figli fossero uno a destra e uno a sinistra come luogo di potere. In realtà Luca, come gli altri Vangeli, presentano che a destra e a sinistra ci stanno semplicemente due ladri o, come dicono altri, due malfattori. Poi viene riportata una preghiera bellissima. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa preghiera molto bella in realtà manca in alcuni codici anche molto importanti. Non sappiamo il motivo per cui, anzi addirittura su un codice viene riportata, poi in una seconda edizione viene tolta. Alcuni pensano che nei periodi duri della controversia tra la prima comunità cristiana e la sinagoga, questa preghiera sapeva quasi di assoluzione, tra virgolette, per gli ebrei, mentre in fase di criticità, non è, però al di là di queste cose che a noi ci interessano relativamente, quasi tutti la ritengono consona allo stile, alla sensibilità di Luca. In fondo poi la espressione di Gesù non è che non sia vera, a meno che non stiamo ancora nella polemica, ma non è proprio il caso, perché tutto sommato Gesù vuol dire, un po' come diceva alla Samaritana, se tu conoscessi chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliela avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua di sorgente. Quindi Gesù vuol mettere in risalto che la sua condanna comunque risiede in una non conoscenza profonda. Poi Giovanni dice questa non conoscenza profonda è colpevole perché non hanno voluto. Luca rimane così e rimane, comunque ci rimane come preghiera bellissima che anche Stefano poi farà propria quando sarà la fine. Poi dividendo le sue vesti le tirano a sorte, riferimento al Salmo 22:19. Secondo piccolo quadro, quelli che stanno sotto la croce. Ci sono, diciamo, questo tipo di persone. Il popolo. Il testo greco parla di laos. Con questo termine laos si intende in genere il popolo buono, il popolo di Dio, il popolo che ha una sua fede. È vero pure che precedentemente questo popolo ha detto e strillato crocifiggilo, però qui darebbe l'impressione che stava a vedere non sia in senso negativo, cioè era passivo, ma nel senso di perplesso, cioè pensa, ci saremo sbagliati o altro, rimane così. I capi invece, i soldati, portano due espressioni: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Messia di Dio e l'eletto. E i soldati, se tu sei il Messia dei, salva te stesso. Riferimento, e potreste andarlo a vedere, a Luca 4:1-13, cioè le tentazioni di Gesù. Cioè, in fondo, lo invitano a salvare, ad autosalvarsi. In realtà Gesù non risponde, non perché non ha il potere di, ma perché sceglie la totale obbedienza al Padre come il primo dei salvati e dei redenti. D'altra parte, Zaccaria 9,9, cioè il profeta Zaccaria, parlando di Dio e del suo Messia che cavalca un asino e che entra in Gerusalemme, dice che egli è giusto, le nostre traduzioni se le andate a vedere, dice è giusto e vittorioso. In realtà questa è la traduzione del greco del 70, ma Zaccaria nel testo ebraico dice è giusto e salvato, quindi parlando del Messia e di Dio dice che è giusto e non è che è vittorioso ma è salvato. Quindi in qualche maniera la scelta che fa Gesù era prevista dalle scritture. Il porgergli la cieco può diventare o un gesto di pietà, perché l'aceto in qualche maniera dissetava e nello stesso tempo tenucava e quindi ti faceva meno dolore, oppure un po' di disprezzo, perché comunque è un vino, l'aceto un vino avariato. Il Salmo 69,22 lo porta come gesto di difficoltà, di amarezza che gli viene dato. Terza scena, ed è l'ultima, i due malfattori. Logicamente sopra si diceva i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Nella scelta, nella conversione, chiamiamola così, non si dice qual è di destra e qual è di sinistra. È soltanto i Vangeli apocrifi che scelgono quello di destra come colui che si salva. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insulta. Non sei tu il Messia? Anche lui riprende ciò che si diceva nelle tentazioni. Allora salva se stesso e ci aggiunge anche un altro. L'altro invece lo rimprovera dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, quindi riconosce, diciamo, le proprie colpe, egli invece non ha fatto nulla di male. Attenzione che in questo brano, dove è messo in risalto la misericordia, viene messo in risalto anche l'ambito della giustizia, perché uno si salva, l'altro non si sa, comunque di fatto non accetta in quel momento un gesto di perdono. Questo perché è giusto che si dica sempre che nella Bibbia ci sono tutti e due gli aspetti, la misericordia e la giustizia. Poi la misericordia prevale sempre sulla giustizia. E disse, anche lui fa una invocazione, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli risponde, in verità io ti dico, oggi, ricordate il Vangelo di Luca porta 7 volte la parola oggi, l'oggi è il momento attuale della salvezza che si realizza nella liturgia. Quindi ciò che narriamo, ciò che raccontiamo diventa presenza nella liturgia ed è per tutti noi. E nel frattempo ci aiuta a guardare anche verso il futuro. Le espressioni sono tutte da sottolineare. Oggi appunto l'attualità della salvezza. Con me, il Vangelo di Luca sottolinea questo, questa unione insieme a Gesù, entra insieme con Gesù nel regno. Paradiso utilizza un termine che i 70 utilizzano per tradurre in greco l'Eden dei capitoli della Genesi. Quindi nella poi tradizione popolare si intendeva non solo l'Eden di Adamo ed Eva, ma anche l'Eden che sarebbe stato alla fine. Per cui la risposta di Gesù è che intanto oggi entri con me in paradiso, mentre c'era in genere l'aspettativa della risurrezione futura. Gesù gli dice che è immediato, senza porsi il problema del tempo intermedio. Per quanto, qui vi lascio questo foglio, c'è scritto anche questo, Isaia 53, qui potreste leggere, Salmo 22,19, Salmo 69,22, Luca 4,1,13, anche Luca 9,24, dove Gesù dice chi perde la propria vita la riavrà. Quindi lui non si autosalva, ma affronta decisamente quella che è la fine di ognuno di noi, che è la morte, per poter cogliere la vita come dono e non come autosalvezza.